Allora, sintonizzate e sintonizzati sui 105.25 di Radio Blackout 2025. E noi a questo punto ce ne andiamo in Myanmar, anche perché appunto sono 2 anni dal golpe di in Birmania, ma siamo in ottima compagnia perché ascolterete e registrate gli interventi di due, come definirli, elefanti.
Elefanti anche per la loro età.
La loro età, per la loro esperienza soprattutto, e la loro memoria.
Entrambi ultra settantenni, tanto che a un certo punto, ma forse non sarà ancora in questa puntata perché l'abbiamo dovuta dividere, in quanto come tutti noi anziani sono piuttosto...
prolissimi.
Ecco, sì, prolissi è già un eufemismo. A un certo punto Emanuele dirà, perché uno è Emanuele Giordano, l'altro è Massimo Morello, tutti e due ultra settantenni. Quando abbiamo registrato, Emanuele giusto stava compiendo 70 anni a 20 anni, dopo essersi fatto un giro per il sud-est asiatico da solo, e a un certo punto dirà una cosa che ci ha lasciato un po' esterrefatti,
ci ha dato la misura della sua esperienza,
dicendo in risposta a una nostra domanda relativa al fatto se russi e cinesi se la giocassero come influenza sul sud-est asiatico, ha detto: ma io mi ricordo che sì, forse 50 anni fa, quando andavo all'ambasciata russa, c'erano dei cocktail, mentre all'ambasciata americana
c'erano sacchetti di sabbia.
Ma adesso direi che quello che è importante è il mondo cinese che fa da riferimento.
La prima parte che sentirete, ci occupiamo nello specifico del Myanmar, perché appunto sono i 2 anni del colpo di Stato, ma poi effettivamente ci dicono che quello che sta accadendo in Myanmar è qualcosa di più di un colpo di Stato. La repressione ha fatto un salto di qualità, c'è una vera e propria mattanza, e poi d'altra parte si è alzato anche il livello di scontro, perché c'è una vera e propria guerra che sta portando avanti un esercito parallelo insieme agli eserciti etnici, che già da tempo insomma erano in rivolta e combattevano sul campo. E poi oltretutto con delle complicità internazionali che insomma sono molto evidenti e che coinvolgono sia la Cina che la Russia che anche l'Occidente.
Certo, certo, questo sì, indubbiamente è un territorio, è un'area sempre in evoluzione, ma molto rapida, per cui giusto questi due personaggi riescono a monitorarla avendo presente la storia che c'è alle spalle e poi anche quello che sta per avvenire.
L'intervento dura circa 40 minuti e niente, lo lanciamo senza dubbio, così riusciamo anche a chiudere in orario.
Poi Nico magari lo sfumerà e potete poi sentirlo sul sito, che dove metteremo il podcast.
Buon ascolto.
Abbiamo pensato di chiamare due mostri sacri del giornalismo, che sono entrambi in sud-est asiatico, uno in Thailandia e l'altro in Laos. Sono Max Morello e Emanuele Giordana, non tanto perché ci sia un particolare episodio da narrare, quanto piuttosto per fare un po' il quadro sulla situazione locale. Siamo praticamente a 2 anni dal golpe del birmano. Alcuni, tipo Lamperti, l'altro ieri hanno parlato di un romanziere che è stato ucciso, è stato condannato a morte, la condanna era stata eseguita già a luglio, che era un po' un'icona della ribellione a Tatmadaw. A che punto siamo però? Adesso si parla di una elezione farsa, di una fasulla che vorrebbero mettere in piedi la giunta militare. Fino a che punto è fasulla e quanto invece potrebbe essere un appuntamento dove in qualche modo salta fuori qualche elemento nuovo di opposizione? Direi...
Pensare che le elezioni prossime in Birmania non siano una farsa è davvero come credere che gli asini possano volare.
Kia Min-yuk, che è stato proprio giustiziato, che era uno dei leader della rivolta del 1988,
sì,
quindi era un personaggio di un certo rilievo che si è sempre battuto per la democrazia. Insomma, questo ci fa capire qual è la deriva di questo regime, anche rispetto alla prospettiva elettorale.
Ma in realtà morte di Chiat francamente dice poco, nel senso che oltre a lui ne sono stati giustiziati altri tre. Il problema è che sono state ucciderate quasi 3.000 persone, ci sono circa 3.000 persone tra i manifestanti, attenzione, ci sono circa 30.000 morti negli scontri con i gruppi etnici, nei bombardamenti dei villaggi. Cioè la Birmania è diventato un mattatoio. Legarsi alla morte di uno, due, tre personaggi simbolo, a mio parere, rischia di creare un errore di percezione. Cioè qui non c'è la persecuzione di qualche intellettuale, come può accadere o come accade in tanti posti, qui c'è un genocidio, lo sterminio di un popolo. Ci sono le cifre di quello che accade in Birmania sono agghiaccianti. Ci sono migliaia di villaggi distrutti, ci sono centinaia di migliaia di persone che vagano nella foresta, letteralmente. Detto così sembra di disegnare una trama da film dell'orrore, ma è la realtà. I morti di cui si continua a parlare, i 3.000, sono, ripeto, persone che sono state uccise durante le manifestazioni, ma qui parliamo di gente bruciata viva, di villaggi bombardati, di stragi di bambini. È uno scenario da incubo che in realtà non ha precedenti. La Birmania è stata dominata da dittature militari per circa 50 anni, 60 anni, nemmeno si ricordano più. Ma così non si era mai verificato, anche perché la repressione in questo caso, in questo momento, deve necessariamente essere più forte, perché per la prima volta, e questo è l'unico aspetto, se vogliamo, positivo, c'è una vera e propria resistenza da parte della popolazione, perché la popolazione birmana in 20 anni, in 15 anni all'incirca, dal 1912-13 fino al 15, le prime elezioni realmente semidemocratiche, ha vissuto una parvenza di democrazia. Quindi i giovani che sono cresciuti in questo clima, in una Birmania che stava cambiando aspetto, che stava cambiando anima, in una Birmania che usciva dall'incubo, a questo punto non accettano più di tornare in una dimensione di dittatura mostruosa. Ripeto, ci sono pochi esempi, non solo nel mondo contemporaneo, ma anche nella storia recente del sud-est asiatico, che pure non è una storia serena. Ci sono pochi esempi pari a questa situazione. Ma guardate, l'ultimo esempio è banale, se volete, in questo scempio. Ci ho avuto questa mattina qui a Bangkok è stato presentato il rapporto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la lotta alla droga e al crimine organizzato. Ebbene, quest'anno la produzione di oppio è aumentata del 35%, una proporzione, un aumento che non si verificava dal 2011, vale a dire dagli anni in cui si assisteva a un primo cambiamento di rotta del governo birmano. Perché è aumentato così? Perché intanto per ragioni economiche la gente cerca di far soldi in qualsiasi forma, ma in realtà non è questa la vera ragione. La vera ragione è che il paese ormai è totalmente fuori controllo, quindi le zone, se guardando la carta prodotta dalle Nazioni Unite, caso strano, le zone in cui la produzione di oppio aumenta, è aumentata a dismisura, sono le zone controllate da milizie etniche, le quali stanno facendo grossi affari con il governo militare. Quindi a tutto, alla miseria, alle stragi, alla corruzione, si aggiunge questo gioco perverso, questa unione, questa miscela veramente tossica di cronis, vale a dire di affaristi legati al regime che fanno affari con le milizie etniche, le quali a loro volta fanno affari con il traffico di droga, in uno scambio che non finisce più. La Birmania oltretutto è un paese morto, finito. Non riesco a pensare quando o come si potrà ricostituire, visto che i combattimenti con le milizie etniche si susseguono, le milizie etniche sono sempre più forti. In tutto ciò Aung San Suu Kyi resta in carcere e anche lì per la prima volta negli anni delle precedenti dittature alla signora veniva concesso di passare il domiciliare. Adesso questa signora di 77 anni è tenuta in isolamento in una cella di un carcere di Naypyidaw, non le hanno consentito nemmeno di tenersi il cane. È un dettaglio, una piccolezza, ma per chi come me ha conosciuto Aung San Suu Kyi è qualcosa che è veramente strappato. Tutto questo, ripeto, è un qualcosa che continua a esserci e le speranze di molti profughi, molti rifugiati con cui sono in contatto, con cui mi incontro giornalmente, continuano a sperare in un cambiamento, come se un domani dovesse arrivare, non lo so, un redentore. Certo, fortunatamente i partigiani, perché vanno chiamati così, del PDF, cioè della forza armata del governo ombra, stanno commettendo degli attentati importanti. Uno degli ultimi è stato l'eliminazione di uno dei torturatori del regime. Purtroppo però non mi sento così ottimista come questi amici birmani, perché a fronte di attentati, di colpi inferti pesanti all'esercito birmano, l'esercito birmano continua a rafforzarsi, i russi continuano a fornirgli aerei da bombardamento, e quindi è veramente una lotta con le fionde. I partigiani birmani stanno chiedendo armi, stanno chiedendo RPG, cioè dei lanciamissili.
Sì, neanche dei carri armati, voglio dire.
No,
anche
no,
degli Abrams, come Zelensky.
Chiedono in realtà poco, ma sono usciti dai radar. Ecco, se mi permette di dire, a questo punto vorrei vedere le stesse manifestazioni che c'erano in tutto il mondo contro Aung San Suu Kyi, in favore dei Rohingya perseguitati con la sua complicità. Ecco, vorrei vedere le stesse manifestazioni contro questo regime. Nel frattempo i Rohingya a questo punto non sono più interessanti, cioè continuano lo stesso a essere massacrati. Accade in Bangladesh, visto che i bengalesi non li vogliono. Però ecco, non sono più il casus belli, e tenendo conto che la delegittimazione che è stata fatta di Aung San Suu Kyi proprio per il caso Rohingya è, ripeto, questa è un'opinione personale, ma per me la delegittimazione operata su Aung San Suu Kyi per il caso Rohingya è uno degli elementi che hanno portato al colpo di Stato, che hanno facilitato il colpo di Stato. Quindi tutti questi signori che protestavano tanto contro Aung San Suu Kyi dovrebbero ritenersi complici di quanto è accaduto, e quantomeno avere la dignità di protestare contro i militari che stanno distruggendo la vita.
Ti volevo chiedere una cosa a proposito della composizione delle forze di difesa popolari. All'inizio del colpo di Stato noi vedevamo nelle piazze degli strati di cittadini studenteschi che manifestavano contro la giunta. A un certo punto questi strati sociali si sono integrati nell'esercito insieme alle milizie, nell'esercito di liberazione insieme alle milizie etniche, o costituiscono ancora una resistenza all'interno delle città?
È un problemino complicato, nel senso che costituiscono una resistenza all'interno delle città, non tutti, per carità, però diciamo molti. La cosa diciamo positiva in questo scenario di composizione militare è che il governo ombra che si è costituito dopo il golpe ha costituito a sua volta un esercito, il PDF, del People's Defense Force, che si è costituita come un esercito parallelo, un esercito di, poi chi definire l'esercito, un esercito comunque di resistenza, che in alcuni casi ha trovato supporto e addestramento da parte delle milizie, da parte delle milizie etniche, specie da parte dei Karen. Il problema però è che le milizie etniche in realtà non è che combattono per la libertà, adesso è un discorso generico, attenzione, però mediamente non si può dire che le milizie etniche combattano per la libertà o per la democrazia, combattono per l'autonomia e l'indipendenza della loro regione, del loro stato. Gli Shan combattono per lo stato Shan, i Kachin per i Kachin, i Hua per i Hua, e via dicendo. Tenendo conto che molte di queste etnie e molte di queste milizie, definire milizie, se uno definisce milizia pensa o a milizie, come dire, dipende dal punto di vista, o a milizie di guerriglieri più o meno disperati o a milizie di giustizialiste. In questo caso si tratta di eserciti veri e propri. Se uno si piglia la briga di guardare le manovre o le parate dell'esercito Shan, che è uno dei più forti peraltro, e vede dei veri e propri eserciti, loro sì che c'hanno dei danni. E questi eserciti fanno i loro interessi, che sono soprattutto il traffico di droga. Enormi quantità di denaro con il traffico dell'oppio. I Hua fanno enormi quantità di denaro con il traffico di metanfetamine. L'Arakan Army buddista, che tende a sopprimere le minoranze musulmane nell'Arakan, anche qui c'era stato un enorme equivoco, e vuole controllare il traffico di metanfetamine dalla Birmania all'India, che è uno dei più grossi mercati per le metanfetamine in Asia. In questo momento le milizie etniche tendono ad allearsi con il PDF perché fa comodo a entrambi, però sono un compagno di strada molto pericoloso le milizie etniche, perché come si sta dimostrando nel caso degli Shan, se gli si dice ok signori, adesso voi potete ottenere quello che volete, vale a dire il controllo sul vostro territorio, la loro lotta per la democrazia finisce in quel momento istantaneamente, anche perché nessuna di queste milizie, di questi gruppi etnici e di queste milizie armate è governata da un campione di democrazia, mettiamola così, ecco.
Parlavi delle armi che vengono richieste da queste milizie etniche, che però appunto poi fanno forse un po' il doppio gioco, cioè fanno gli affari anche con la giunta per fare far passare questa droga, che tra l'altro anche in Thailandia è un ottimo mercato, anzi è il mercato, il tramite per arrivare anche in Cina. Però le armi invece dei militari golpisti se le costruiscono, se le ricompongono con i materiali che gli arrivano dalla cooperazione straniera. Ad esempio i giapponesi stanno facendo anche degli accordi finanziari.
Oddio, l'esperto di questi traffici è Emanuele, quindi mi affiderei soprattutto a lui. Devo dire però che in realtà il più grosso fornitore d'armi della giunta militare è la Russia. La Russia sta fornendo armi a tutto spiano, ed è l'ennesima dimostrazione di quanto fosse sbagliata la percezione tutto occidentale che il grande burattinaio alle spalle della Birmania fosse la Cina. Nulla di più falso. Il governo cinese voleva fare affari, voleva una Birmania governata da un solo fucile. La Russia è il grosso partner dei generali, tenendo conto che questi generali, questa classe di generali, compreso Min Aung Hlaing, si sono formati in Russia, alle scuole militari russe. Quindi il grosso fornitore d'armi è la Russia. Anche la Cina dà armi, dopodiché probabilmente, anzi come è venuto fuori, se le producono anche autonomamente, anche in casa, che con un certo livello di consulenza riescono a produrle. Ci sono anche i nordcoreani, da non dimenticare, adesso se ne parla di meno, ma i nordcoreani erano uno dei maggiori in termini di tecnologia militare dei generali birmani. Naypyidaw, la capitale fantasma, è un unico bunker costruito con la consulenza degli ingegneri nordcoreani.
Quincy Jones. Hard to the core, an entrepreneur, and jams that he makes slam for you and your pleasure. As you listen to every measure, groove with the track as the cue gets fresher.
I've been away for a long time. Now, I'm not only back, but I'm here to rhyme. So bust the move as I include that I'm back on the block portraying a dude.
So hey, young world, say Quincy, Quincy. I need the dude to correct and convince me. Teach me the right way so my eyesight may see that path that leads to a brighter day.
So if you're ready to reach for the top, never fear. Cause I'm back on the block.
Let me kick my credentials. A young player bred in South Central LA, home of the body bag. You wanna die, wear the wrong color rag. I used to walk in stores and yell, lay down. You blink your inch, AK spray down. But I was lucky cause I never caught the hard time. I was blessed with the skill to bust a dope rhyme. All my homies died, I caught the pencil. Lost the diamonds, cops told the benzos. Living that life that we thought was it. Fast laning, but the car flipped. I'm not gonna lie to you cause I don't lie. I just kick thick game, some people say why? Cause I'm back in the block, I got my life back. So I school the fools about the fast track. I get static on my style, my technique. Profanity, the blatant way in which I speak. But the dude knows the streets ain't no kiddie game. You don't know the dude, Quincy's first name. He told me, Ice, keep doing what you're doing, man. Don't give a damn if the squares don't understand. You let them tell you what to say and what to write. Your whole career be over by tomorrow night. Rap from your heart, and your heart's with the street. Rap on my record, man, come equal, send Ice to beat. The dude is deaf and back, what can I say? The man can roll with Ice T or Michael J.
I'm back. Back on the block, I'm back. Back on the block. I'm back on the block. So we can rock with the soul, rhythm, blues. Bebop and hip hop, back on the block. Back on the block.
I'm back on the block, on the screen. I'm on the wax, I'm on the stage, I'm on the scene. I'm on the case just like an attorney. The dude took me on a magic journey to dance in France, alone in Rome, on the farmlands in Nebraska, the cold of Alaska, the heat in the motherland, to be with my brother man on top of a snow-capped mountain. I'm scouting what another man saw in the race of people, to see him give his life for the price of equal, the highest wisdom, the richest kingdom, the song of songs we heard David sing them. He showed me when I was young and hung out. He showed me making love, even showed me strung out. He showed me pumping lines, standing on the rock, but tears came to my eyes when he showed me my block.
Before this, the bliss that exists, but now we brought about the twist. Cause I remember reading of my people bleeding, put through slavery and killed for bravery. We should have got our freedom much sooner. You never seen a black man on the honeymooners, but now somehow we've learned to earn the growth to show the elevation of our people built this soul. Jesse Jackson, Miss America, a black one. No more living for just a small fraction. I was once told by the dude that knowledge is a food, the nourished. So to conclude, this from an Asiatic descendant, Big Daddy is shot. You can be back on the block.
I'm back. Back on the block. I'm back. Back on the block. Back on the block. So we can rock with the soul, rhythm, blues. Be bopping hip hop. Back on the block. Back on the block.
An everlasting omnipresence is my present state of being. Seeing the unpleasant sight of righteous souls live like peasants. The mind stunts growth and adolescence. My insight enables me to enlighten the weakest of minds, and I put them in flight. As I transcend, ascend or descend, recreate, reincarnate, and reset the powerful spirits of our ancestors. For those that don't know how God blessed us, because man messed up, the media dressed up, lies perpetrated the truth, and it left us confused. But I've seen it all before, from Babylon to the Third World War.
pretend that the rappers get
stage. Ho sentito molte delle cose che Massimo Morello ha detto su Myanmar, facendo diciamo il quadro tragico di questa situazione. Posso aggiungere qualche cosa che riguarda per esempio il collasso delle strutture sanitarie, per cui fonti birmane mi dicono che per esempio la tubercolosi, che era stata praticamente sconfitta, che è come dire ormai una malattia medievale, è fuori controllo, non c'è stata una ripresa, è fuori controllo. E la stessa cosa sembra che si stia verificando per i casi di sieropositività e AIDS. Quindi diciamo la situazione del paese è tragica dal punto di vista sanitario, dal punto di vista dell'istruzione, perché molte famiglie non mandano i propri figli a scuola, non mandano i propri figli a scuola anche perché molti insegnanti non sono tornati a lavorare, si rifiutano di andare a lavorare per il governo, che a sua volta cerca di sostituire gli insegnanti con militari, ma ovviamente non è la stessa cosa. È tragica dal punto di vista economico, per le sanzioni, per le difficoltà di un paese isolato, tanto che il cambio nero, che di solito è una cosa che si fa ovviamente non alla luce del sole, come dice la parola stessa, invece adesso è alla luce del sole, cioè nelle banche si pratica il cambio ufficiale, nel negozietto di fianco, con tanto di cartello esposto con i cambi della valuta, si applica la valuta del cambio nero, che è 30, 40, 50% più del cambio ufficiale. Ricordava Massimo che siamo in vista dell'annuncio di possibili elezioni farsa, naturalmente per agosto, direbbe come dire lo schema della Costituzione. L'annuncio potrebbe essere dato in aprile, potrebbe essere dato in maggio. Quello che è abbastanza chiaro è che molto difficilmente la giunta riuscirà a fare elezioni come vuole lei, perché in certe città non ha il controllo. E di oggi la dichiarazione di una township, un distretto del Maiguei, è il sesto su 25, se non erro, che ha dichiarato la propria indipendenza dal governo centrale, quindi con l'amministrazione pubblica, polizia eccetera eccetera sotto il controllo del governo ombra, almeno questo è quello che affermano. Quindi c'è una difficoltà nelle elezioni, non solo, ma il censimento elettorale che viene fatto con scorta militare, perché altrimenti quelli che vanno a raccogliere i dati sono spesso fatti segno di esecuzione sommaria sul posto, si delinea un quadro di boicottaggio che il giorno delle elezioni potrebbe essere: non vado a votare se non sono per forza obbligato e se lo dovrò fare. Anche se già si dice che le elezioni si terranno presumibilmente in edifici militari, non in edifici pubblici, come è avvenuto nelle ultime elezioni, nelle ultime due elezioni. Quindi è chiaro che la pressione è molto forte se uno va a votare in una caserma, però bisogna anche vedere se poi la gente ci va. Secondo, questa campagna di boicottaggio con esecuzioni mirate, cioè colpire, uccidere le persone che vanno a fare il censimento elettorale, è diciamo l'indicazione che questa non sarà una passeggiata. Dopodiché bisognerà anche dimostrare che in qualche maniera ci saranno stati dei voti a favore del partito dei militari. Quindi agosto è diciamo la grande scommessa. L'altra scommessa è capire che cosa questa legge, questo decreto che ha passato il governo americano da poco e che promette soldi non soltanto al governo ombra, ma anche a queste armate autonomiste, etniche, come le vogliamo chiamare, che ricordava prima Massimo, che sono una forza importante, ancorché ognuna con la sua propria agenda politica, quindi difficili da controllare. che cosa significherà effettivamente questa legge, la quale dice chiaramente che non si possono dare alle forme di resistenza alla giunta armi letali, non si possono dare, non dico razzi, carri armati e missili, ma neanche pallottole. Però, e questo è quello che spera la resistenza, si possono fornire sistemi di telecomunicazione, che è quello di cui in questo momento c'è forte bisogno, perché sono quelli che consentono, uno, di individuare dove verranno fatti i prossimi raid aerei, due, con quel poco di contraerei che c'è, di, se non di neutralizzarli, di metterli in difficoltà. Sembra che ultimamente il regime abbia investito particolarmente nella sezione aeronautica dell'esercito, proprio perché di fatto è l'unica che riesce a portare a casa dei risultati importanti. Ecco perché c'è, come dire, un blando ottimismo da parte della resistenza, perlomeno di alcuni settori, che dicono noi, diciamo, la guerra sarà lunga, ma la vinceremo noi. Sulla strategia, che è una strategia comune, cioè tra questo esercito ombra che rappresenta, come dire, il partito, l'ex partito di maggioranza di Aung San Suu Kyi, e gli eserciti regionali etnici che rappresentano appunto agende politiche indipendentiste o autonomiste, comunque particolariste, che in alcuni casi stanno con la giunta, in altri stanno invece col governo ombra, in altri casi fanno melina, pensare che ci sia, come dire, magari un obiettivo strategico vago comune, sì, ma poi una tattica o una strategia di breve periodo, di breve medio periodo unica, difficile da immaginare. Per esempio, nel campo delle elezioni, almeno per quanto mi hanno raccontato le mie fonti, sembra che ci sia una posizione molto dura di Aung San Suu Kyi sul boicottaggio, ossia nessuno sconto, nessun accordo, perlomeno fino alle elezioni, mentre alcuni settori del suo partito e alcuni settori dei militari e naturalmente alcuni settori delle armate etniche, delle organizzazioni etniche armate, sarebbero state favorevoli, o sarebbero, perché insomma i giochi sono ancora da fare, favorevoli a presentare dei candidati che non siano schiacciati per forza sui militari, e che quindi da una parte alla giunta farebbe comodo, perché potrebbe presentare delle facce che non sono sporche di sangue, dall'altra però questo significherebbe anche che può cominciare una trattativa, per quanto sotto traccia, di cui per adesso però non ci sono grandi segnali, sono voci che si inseguono. Diciamo che nei prossimi mesi però potremmo vedere qualche cosa. Molto è da vedere anche che cosa succederà il primo di febbraio, perché può esserci una prova di forza oppure no. Conto tenuto che noi sappiamo che Yangon è una città tra virgolette tranquilla, non ci sono manifestazioni, le manifestazioni oceaniche che avevamo visto sono un ricordo, ma quasi quotidianamente succede qualche cosa, piccoli attentati, piccole esplosioni, qualche omicidio mirato. Ora, questo significa da una parte che, ecco, le forze di resistenza non immaginano neanche di prendere la capitale, che è anche, diciamo, una città difficile da prendere militarmente, perché è una città, come dire, verticale, non è che è, come dire, una città rotonda che si può attaccare di qua e di là, una città lunga e verticale, quindi molto complicata, ci vorrebbero migliaia di uomini ben armati. In più tutta gran parte delle forze militari sono a Yangon, quindi è una città super difesa. Dall'altra c'è probabilmente anche il desiderio di lasciare la capitale fuori dalla battaglia, perché può essere, come dire, in un certo senso poi il luogo di una possibile futura trattativa, a seconda di come andranno le cose.
No, però la capitale però in realtà sarebbe Naypyidaw, quella non è neanche presa in considerazione.
No, beh, anche in Aipidò è tranquilla, diciamo l'unica strada tranquilla è proprio quella che porta
da Yangon
a Yangon all'Aipidò, che è tra l'altro il luogo dove avrebbero spostato un San Suu Kyi. Però fuori di lì c'è la tempesta, più o meno forte, più o meno grave, più o meno continua, ma si combatte. Con difficoltà per la resistenza, ma tante difficoltà anche per l'esercito di Tatmadaw. La prima è l'arruolamento, che la gente non vuol più andare a fare militare, molti si danno alla macchia, questi hanno cambiato le regole di ingaggio, un po' come hanno fatto i russi per la guerra in Ucraina, quindi hanno abbassato e innalzato l'età, in modo da poter prendere più gente, possono arruolare degli ex criminali, insomma, sono anche segnali che le cose non vanno proprio molto lisce.
Quindi, c'è una coscrizione obbligatoria.
Ti volevo chiedere una cosa a proposito del sostegno che i conglomerati della giunta militare hanno da parte del mondo finanziario. Si sono fatte un po' di ricerche rispetto al fatto che 19 banche internazionali detengono azioni per oltre 65 miliardi di dollari in 18 società collegate appunto ai conglomerati militari di Myanmar. Qui parliamo di Amundi, Nikko Asset Management, Natixis, e hanno legami commerciali diretti con le forze armate. Questi legami sono stati in qualche maniera si sono assottigliati, oppure insomma ancora è un flusso di denaro che arriva in mano alla giunta?
Io non ho dati freschi e conoscenze così profonde per dire se sì o no. La mia impressione, da quel che vedo, dalle risposte che ci hanno dato anche istituti finanziari italiani, non solo grandi conglomerati internazionali in cui magari c'è una partecipazione, ma banche italiane che hanno partecipazioni in società della giunta, la risposta è sempre ma sì, non so, verifichiamo, diremo. L'impressione è che gli affari continuano ad andare avanti. Quando non si tratta di cose così eclatanti, non so, l'ENI che il giorno dopo ha detto subito noi con questi non lavoriamo più, la Total ci ha messo dei mesi per fare questa missione, poi l'ha dovuta fare questa scelta. Però molti altri, molti minori, temo anche italiani, continuano a lavorare, a fare affari. Ci sono anche quelle testimonianze imbarazzanti su Facebook o su Instagram, perché poi questi fessacchiotti si fotografano alle feste con qualche generale e non resistono dal mettere la loro fotografia sui social, e quindi si capisce che chi vuole continuare a fare affari continua a farli, perché gli affari è proprio il momento buono per farli.
Infatti anche i giapponesi, come dicevamo prima, c'era la Yokogawa Bridge Corporation che fa una diga, per esempio, ha messo dei soldi per progetti anche di sviluppo in alleanza con la giunta. Forse si regge soprattutto su quello che proviene dall'esterno, cioè, visto che appunto la coscrizione obbligatoria cercano di sfangarla e di andarsene, all'interno non, la giunta non ha più questa capacità di imporre se stessa, se non attraverso l'economia, la potenza che proviene dall'esterno, sia come armi, sia come droga e sia come in finanziamenti. Oltre, abbiamo detto con Max che è la Russia quella che sta alle spalle della giunta, però sembra che anche delle potenze, hai detto tu stesso l'Italia, le munizioni di Livorno, che anche grosse potenze filo occidentali tipo il Giappone facciano la loro parte, oppure anche le altre grandi nazioni dell'ASEAN, Thailandia in primis, o no? Forse su questo forse anche Max può avere qualche dato.
La Thailandia è in una posizione ambigua, dopodiché continuano a fare affari con la Birmania e non hanno mai esplicitamente condannato la giunta militare, ma in realtà la giunta birmana dai paesi dell'ASEAN è condannata sì e condannata no, anche perché è difficile nell'ASEAN trovare dei paesi che possano permettersi il lusso di condannare fortemente una giunta militare. In Thailandia c'è comunque un regime che nasce da un colpo di Stato, anche se nemmeno lontanamente paragonabile quello birmano. Vietnam, Laos sono paesi che difficilmente possiamo definire democratici. Insomma, siamo in una parte di mondo dove il concetto di democrazia, il concetto di diritti umani è molto lontano da quello che abbiamo noi. E in più, in un momento, e questo spiega anche la posizione giapponese, si ha un forte ritorno al panasiatismo, cioè si gioca all'interno di questo continente rispetto al quale l'Occidente continua a essere vissuto come un corpo estraneo e tendenzialmente fastidioso, disturbante, che va a interferire con quelle che sono le realtà locali. Una delle cose che mi sento di dire quando cerco di fare un certo tipo di discorsi qui in Thailandia è: ma tu non sei thailandese, ma non solo, tu sei occidentale. Quindi si sta creando non una discriminazione, perché non si tratta di discriminazione, ma quello che era lo scontro di civiltà, lo scontro culturale è più forte rispetto a prima, perché l'Asia sta rivendicando una propria diversità rispetto all'Occidente, e in questo caso è una diversità non in senso democratico. Quindi la giunta viene sì condannata, ma non più di tanto, perché poi alla fine tutti hanno paura che prima o poi la stessa cosa si possa ritorcere contro. Ecco, è da vedere cosa accadrà adesso con la presidenza indonesiana dell'ASEAN. C'è da sperare che si assista a un pronunciamento un po' più forte, spontanea nei confronti della giunta, ma credo che comunque restino parole. Non c'è mai una posizione che si concretizzi in azioni reali. Continuano a parlare dei 5 punti, di garantire elezioni libere. Cioè, lo trovo francamente ridicolo. Cioè, dire a questi signori che dovrebbero garantire delle elezioni libere sarebbe stato come dire a Hitler che doveva garantire delle elezioni libere. Cosa volevate che vi rispondesse? Sì, per carità, faremo delle elezioni liberissime.